Va bene, dai.
Allora, molto, molto brevemente, ma insomma io non sono convinto che tutti gli anziani andranno in Romania, francamente. E, diciamo, così come c'è scarsa mobilità del lavoro in Europa, c'è scarsa mobilità degli anziani, dei pensionati, cioè si muovono un po', ma insomma. In ogni caso la mobilità del lavoro, secondo lo schema di Mandel che aveva prima richiamato i Guffanti, in realtà si è dimostrato è capace di assorbire molto meno di quanto si dicesse o quanto pensasse Mandel degli shock asimmetrici tra paesi. In realtà si è dimostrato che una parte cospicua degli shock asimmetrici viene assorbita proprio dagli interventi della finanza pubblica negli Stati Uniti, laddove questi interventi sono possibili, appunto, no? E quindi in realtà è chiaro che gli interventi della finanza pubblica assorbono gli shock. Poi, se ci sono cause di declino strutturale di uno Stato rispetto a un altro, o di una città, Detroit per esempio, rispetto ad altre, e quelli si risolvono solo con la migrazione della gente. Queste sono le cose strutturali, no? Cioè, se a un certo punto uno Stato americano è segnato dalla specializzazione nella produzione di un certo tipo di beni, e quel certo tipo di beni non ne vuole più nessuno, è chiaro che quello Stato è in decadenza. Questo non è riassorbibile permanentemente da un eccesso di spesa pubblica in quello Stato, d'accordo? E quindi prima o poi quello Stato viene abbandonato o si riconverte la produzione. L'intervento della spesa pubblica è ciò che serve a fare da cuscino di, come dire, di compensazione a questo tipo di cose. Questo è il primo punto. La seconda cosa è stata la Corte tedesca. Ecco, qui bisogna stare molto attenti. La Corte tedesca non è che giudica il fatto se le manovre di politica fiscale o le manovre di politica monetaria siano giuste o sbagliate, ma solo se le manovre rispettano, cioè se, essendo manovre di un organismo sovranazionale, rispettano la decisione, la sovranità del Parlamento tedesco sulle decisioni che riguardano il bilancio tedesco. Questo è ciò che giudica la Corte tedesca. Allora, i dubbi sulla politica monetaria di Draghi, le cosiddette outright market transactions, derivano dal fatto che, soprattutto, che lì si dice questo è un organismo federale, la Banca Centrale Europea, che può decidere di intervenire senza limiti, il famoso, no, whatever it takes, che disse Draghi, che può intervenire senza limiti nell'acquistare titoli di questo o di quello Stato che fanno parte dell'Unione, utilizzando a questo scopo fondi che provengono dalla Germania o da altri paesi dell'Europa, ma lo interessa ovviamente la Germania, in modo che non passa attraverso il Parlamento tedesco. E quindi il Parlamento tedesco perde sovranità sul bilancio tedesco, ergo quel tipo di operazioni non sono legittime per la Germania, o meglio, se Draghi vuole fare, le faccia, ma la Germania non può partecipare, perché significherebbe cedere una parte della sovranità. Notate che la Corte tedesca, che pure ha un atteggiamento molto conservativo, no? Ma la Corte tedesca dice, se ci fosse una Costituzione europea con una sovranità sul bilancio europeo attribuita a Bruxelles, nulla questo. La Germania magari non potrebbe aderire a una cosa del genere, dice la Corte tedesca, perché la Corte tedesca dice, secondo noi la Germania non può cedere sovranità sul bilancio. Dopodiché, se cambia la Costituzione anche tedesca, anche la Corte si deve adattare, giusto? Ma questa cosa, dice la Corte tedesca, non può avvenire attraverso una decisione unilaterale della Banca Centrale, né può avvenire attraverso un trattato, perché un trattato è un trattato internazionale. La Costituzione tedesca sta sopra i trattati internazionali. E qui c'è una questione, diciamo, vecchia di discussione. La Corte Costituzionale italiana dice sempre: i trattati sono la Costituzione europea e quindi le Costituzioni nazionali stanno sotto. La Corte tedesca dice: manco per niente, le Costituzioni stanno sopra, i trattati sono trattati che sono approvati con leggi ordinarie, quindi non hanno caratteristiche costituzionali. L'ESM, perché la Corte tedesca dice sì all'ESM? Ma per un motivo molto semplice, cioè che l'ESM è una cosa che viene concordata dagli Stati, per cui prima di fare un intervento, e questo è il difetto dal punto di vista economico dell'ESM, prima di fare un intervento ci vuole il consenso di tutti gli Stati. E quindi il Parlamento tedesco, indirettamente attraverso il governo che lo rappresenta, diciamo così, il Parlamento tedesco può dire sì, no a una decisione dell'OSM, e per quello va bene. È chiaro? Quindi questa è la differenza fondamentale. Cioè, ESM, il European Stability Mechanism, il Parlamento tedesco mantiene la sua sovranità. Gli outright market transactions no. La Corte tedesca dice sì a una cosa e l'altra dice se ne occupi Lussemburgo per vedere se è legittima a livello europeo. Dopodiché io mi riservo l'ultima parola e se ritengo che la cosa non funzioni dico no. D'accordo? L'altra cosa, diciamo, sulle questioni dei trattati commerciali, ma io credo che i trattati commerciali vadano bene, no? Diciamo, il processo di globalizzazione, soprattutto nell'apertura dei mercati delle merci, dei servizi, eccetera, non ha mai avuto effetti negativi sulla crescita. Ci sono altri effetti negativi del processo di globalizzazione, sono quelli che ha messo in luce Stiglitz, eccetera, sono di altro genere. Ma il processo di globalizzazione in sé, nel senso di allargamento delle possibilità di commercio libero, non è negativo. E quindi ben venga. Il problema è che l'effetto di tutte queste cose, come l'effetto delle riforme strutturali, è un effetto di lungo periodo. Allora, quando mi si dice va bene, allora l'Italia non può fare spesa, la crescita la deve trovare facendo politiche, riforma di qua, riforma di là, mercato del lavoro, il mercato dei beni, questo. Sì, certo, questo deve fare a prescindere, perché l'Italia viene da un periodo di bassa crescita, come abbiamo visto, lungo, di bassa produttività che è durata tanto tempo. Ma non sono quelle le cose che ci fanno uscire dalla crisi domani. Quelle sono le cose che metteranno la crescita italiana su un sentiero sostenibile e duraturo nel tempo. Ma per far aumentare la crescita domani c'è bisogno di un'iniezione di domanda. Le politiche di offerta hanno effetti nel lungo periodo. È una cosa che gli economisti sembrano aver dimenticato, pure il mio amico ministro del Tesoro, mio amico e anche mio insegnante Piercarlo Padoan, ma probabilmente perché sa che ha le mani legate, il bilancio non lo può toccare più di tanto e quindi dice vabbè, facciamo queste altre cose qua. Ma non è così. E in ogni caso una riforma strutturale come quella del mercato del lavoro, se non si fa contemporaneamente un sussidio di disoccupazione universale che costa al bilancio pubblico e costa parecchio, non serve a niente, perché quello che deve essere possibile è che l'azienda, per dire, di trasporto locale della Campania, ma anche forse della Lombardia, possa licenziare il personale in eccesso. E se non ci sono i sussidi di disoccupazione, come fa? La produttività in quell'azienda rimarrà sempre bassa se c'ha personale in eccesso, perché per tenere personale in eccesso cosa faranno? Guideranno poche ore gli autobus.
Devono aumentare.
Però se aumentano le ore di guida per dipendente, e ci sono dei dipendenti in eccesso, a meno che non aumentino la produzione, no? Quindi da lì vengono fuori gli esuberi. la bassa produttività, e se si vuole eliminare la bassa produttività vengono fuori gli esuberi. Ma come fanno a essere gestiti questi se non c'è un sistema di sussidi di disoccupazione decente? Quella costa, non è che non costa, capito? È una riforma sì strutturale, verissimo, ma non è vero che è a costo zero. A me queste cose, le riforme a costo zero, mi fanno ridere, che non ci sono. Ultimo punto, un'osservazione che aveva fatto lui, poi vengo anche là. Insomma, io credo che il suo discorso sia un po' viziato da un'idea, mi permette di dire, e cioè che lo Stato è come la famiglia. Non è vero. La famiglia, è chiaro che di fronte a una situazione in cui si trova a essere indebitata, eccetera, che cosa fa? Cerca di risparmiare di più, cerca di ridurre i debiti, restituire i soldi, dividere tra quelli che ci sono, quello che c'è. Lo Stato non è così, è una falsità. Prima di tutto perché lo Stato esiste, esisterà. D'accordo? Per cui può benissimo aumentare i debiti oggi e ridurli domani. E io, se aumento i miei debiti oggi, quello che faccio è non lasciare niente a mia figlia. Ma lo Stato ci sarà oggi, ci sarà domani, ci sarà dopodomani, ci sarà tra 100 anni. Non è che finisce, no? Non è che muore, si trasformerà, ci unificheremo, saranno altre cose, eccetera, ma lo Stato c'è. Non solo, ma lo Stato dispone di una cosa di cui nessuna famiglia può disporre, ovviamente, che si chiama banca centrale. E la banca centrale può stampare moneta per pagare i debiti. Può stampare moneta per pagare i debiti. Questo fatto che la Banca Centrale Europea non possa stampare moneta per pagare i debiti è una camicia di nesso. Questa è una cosa fondamentale. Questo non significa che il debito deve crescere per sempre. Significa che il debito deve crescere nei periodi di crisi e si deve ridurre nei periodi in cui l'economia va bene. Cioè bisogna usare la finanza pubblica a scopi anticiclici. Sotto questo profilo l'Italia si è comportata male. Perché? Perché non ha ridotto il debito quando poteva ridurlo, e adesso non può aumentarlo nel momento in cui dovrebbe, oppure non può aumentarlo quanto dovrebbe aumentarlo, perché ce l'aveva rendato troppo alto. Questo è il problema. Cioè in Italia si è fatta la politica inversa rispetto a quella che dovrebbe essere una politica anticiclica, e oggi questo ovviamente è un problema. D'accordo? Per questo che io dico, non siamo noi a dover chiedere l'allargamento dei margini, dei vincoli europei, ma sono gli altri paesi a fare una politica più espansiva, perché l'Italia c'ha un passato indifendibile, è chiaro? Poi se sindacati piuttosto che la Chiesa Cattolica vorranno fare o potranno fare una forma di moral suasion volta a favorire la redistribuzione tra le generazioni, eccetera, per carità, ben venga, però non credo che una redistribuzione tra le generazioni obbligatoria fatta dallo Stato sia particolarmente raccomandabile o anche semplicemente fattibile. Formica cicala, io non sono affatto favorevole al comportamento da cicala, e l'Italia in molti anni si è comportata da cicala, i governi italiani più che l'Italia. Però quello che dico è che il comportamento da formica non ha un merito morale superiore, così come avere attivi di bilancio pubblico non è meglio sotto il profilo morale che avere passivi, così come avere surplus di bilancia dei pagamenti non è meglio che avere deficit di bilancia dei pagamenti. Tutti gli squilibri non vanno bene, il giusto sarebbe avere un pareggio di bilancia dei pagamenti, in media un pareggio del bilancio pubblico. Ma che significa? Significa in media, significa che ci devono essere dei periodi in cui si va in deficit e dei periodi in cui si va in attivo. Questa è la cosa fondamentale, questa è la grande lezione, diciamo, anche se vogliamo molto laica, non ideologica, di Keynes, il quale diceva, diciamo, ma guardate che non è che deve esserci sempre un deficit o deve esserci sempre un attivo. Il bilancio pubblico deve essere utilizzato, è uno strumento. Non c'è niente di moralmente superiore nell'avere attivi di bilancio. Anzi, se un attivo di bilancio provoca disoccupazione, povertà, disagio, eccetera, io francamente lo ritengo immorale. Quindi io giudico la moralità dai risultati. E anche i comportamenti privati. Ma insomma, se, diciamo così, nel bel mezzo di una crisi economica le famiglie si mettono a risparmiare forzatamente, le capisco, no? Per carità, perché hanno paura del futuro, che succederà, i figli, i nipoti, eccetera, eccetera. Ma non è che sia un comportamento particolarmente encomiabile dal punto di vista della moralità collettiva.
Solo temporaneamente.
Ma io ricordo delle trasmissioni radiofoniche del 1931-32 che faceva Keynes e che sono riportate, perché naturalmente sono riportate nelle sue opere complete, diciamo, in cui lui diceva delle cose che assomigliavano molto a quello che a un certo punto ha detto Berlusconi in Italia. Cioè lui diceva, ma sai, comprate, uscite a comprare le coperte, uscite a comprare le pentole, spendete i soldi, che cosa li tenete a fare in banca? A che vi serve? Adesso dovete comprarli, tanto se voi adesso comprate, l'economia riparte, si rimette in moto, avrete i soldi per risparmiare domani. Cosa vi importa di risparmiare oggi? È stupido. No? Quindi l'atteggiamento era esattamente l'opposto di quello di dire proteggiamoci. Perché? Perché è in realtà, contrariamente a quanto si vuol far credere, diciamo così, il ben pensantismo dominante, non è vero che questo è un atteggiamento di persone che guardano al futuro, questo è un atteggiamento miope. L'atteggiamento sano di persone che guardano al futuro è persone che scommettono sul fatto che l'economia ricomincerà a crescere e quindi spendono oggi perché tanto potranno risparmiare domani, non il contrario. Il problema qual è? E lo capisco naturalmente, che una scarsa fiducia sul futuro spinge a dire, vabbè, io cerco di tenere quello che ho perché nel futuro andrà sempre peggio. E questo però fa andare il futuro sempre peggio, cioè c'è una sorta di come dire, aspettative che si autorealizzano, no? Una convinzione che si verifica proprio perché detta comportamenti che generano quei risultati.
Anziché consigliare un po' di spendere di oggi per evitare di domani, c'è una cosa che vi libera, non tenere immobilizzato il denaro.
Esattamente.
Sull'Europa?
Sull'Europa che cosa succederà? Ma insomma l'Europa,
sulle elezioni europee in qualche modo.
Purtroppo il Parlamento europeo ha poteri che sono in realtà estremamente limitati, no? Quindi io non credo che riusciremo a incidere più di tanto. Forse in un'Europa in cui ancora contano più i governi che non il Parlamento, forse il semestre europeo, diciamo, di presidenza italiana potrebbe darci qualche chance, però insomma diciamo i processi europei sono molto lenti, per cui non so se adesso l'accelerazione, diciamo, renziana potrà riuscire a trasmettersi anche all'Europa in qualche modo e accelerare, a ottenere nel semestre di presidenza italiano quello che non si è riuscito a ottenere negli ultimi 5 anni. me lo auguro, ma francamente, diciamo così, è un auspicio più che una previsione.
Grazie.